credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di teatro. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Oggi andiamo a teatro e per prima cosa incontriamo i protagonisti di uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 4 dicembre dal titolo Duet for One. È un testo di Tom Kempinski che è in scena al Teatro Spazio 1 in Vicolo dei Panieri numero 3 fino al 4 dicembre, appunto, vi dicevo. La regia è di Michael Margotta e gli interpreti, che sono i miei ospiti qui in studio, sono Azzurra Rocchi e Mariano Aprea. Benvenuti.
Buongiorno.
Dunque, un testo di Tom Kempinski, dicevamo, che era diventato anche un film a metà degli anni Ottanta con Julie Andrews, quindi una grandissima attrice, che però era stato poi abbastanza trascurato, perlomeno qui in Italia. Non è un testo che ha avuto molte rappresentazioni. E volevo appunto chiedere ad Azzurra Rocchi come ha incontrato il personaggio di Stephanie.
Ma è stato un caso, perché io dovevo lavorare su un altro testo. Ci eravamo già incontrati con Michael, perché lo seguo da vari anni, e avendo avuto l'impossibilità di fare quell'altro testo, Michael mi ha detto: perché non ti leggi questo, che sembra interessante? Direi che è un po' qualcosa in più di interessante. È un lavoro molto difficile, me ne sono innamorata e sto provando sempre di più ogni giorno ad avvicinarmi a questo personaggio complicatissimo e meraviglioso, veramente meraviglioso.
Raccontiamo in breve la vicenda, insomma, che si racconta.
Stephanie Abrams è una giovanissima violinista di successo e fama mondiale che scopre di avere la sclerosi multipla. D'accordo con il marito, decide di andare da uno psichiatra, perché forse questa situazione gli può creare dei problemi. E perciò inizia questo ciclo di cura che noi vedremo 6 sedute di psicanalisi, dove diciamo che lei farà vari cambiamenti. Entra in un modo pensando di essere una donna che sta bene, che non ha problemi, che ha reagito benissimo a questa situazione. Invece vedremo un passaggio molto forte. È una donna che in realtà è più vicina alla morte mentalmente che fisicamente. E il suo psichiatra l'aiuterà molto in questo, sì.
E il ruolo dello psichiatra è appunto quello di Mariano Aprea.
Sì.
È un ruolo particolare, perché è un ruolo d'ascolto, no?
Esattamente. E da un punto di vista proprio interpretativo esige che ci si ponga in una prospettiva d'ascolto e quindi di risposta a quello che la paziente va dicendo. E da un punto di vista narrativo, la posizione del terapeuta è quella di riuscire a far emergere a un livello sempre più chiaro di coscienza che la condizione di Stephanie non è già quella transitoria di una malattia che poi si supera, né tantomeno così tanto legata al discorso della malattia, quanto invece ad una cognizione della propria esistenza che piano piano va scemando in qualche modo e trova la deriva in un desiderio di fine della vita e non già di revanche nei confronti di ciò che è accaduto. E questo è estremamente interessante, perché da una parte pone la dimensione dell'ascolto quasi in una prospettiva interpretativa, no? E dall'altra fa comprendere come effettivamente all'interno di ciascuno di noi alberghino varie istanze, spesse volte contrastanti tra loro. E la cosa che secondo me è più interessante del testo, al di là di come sia scritto, poiché è scritto molto bene, drammaturgicamente parlando, è che si scopre alla fine una forte, come direbbero i latini, pietas, nel senso che non c'è una, in qualche modo, una possibilità di uscita finalistica o funzionale dal problema. C'è una condizione del permanere nel problema, all'interno del quale sia il terapeuta che la paziente devono trovare un senso, poiché la vita cambia, la vita della paziente è cambiata, e l'unica possibilità di dare un riscontro autentico a quella condizione di vita è mantenere il legame non tanto professionale quanto umano tra il terapeuta e la paziente. Questo trovo che sia uno scarto estremamente interessante, dove il margine dell'umano è sia il limite che anche la leva sulla quale effettivamente si può, come dire, determinare un riscatto.
Parlavi di come è stato drammaturgicamente, sì, appunto, scritto in maniera sublime questo testo, e mi veniva in mente che la regia di Margotta ha reso immobili i vostri corpi.
Assolutamente.
Le vostre anime si agitano.
Esatto, è una cosa molto piuttosto complessa da riuscire a realizzare, certo. Bisogna dire. Noi stiamo sostanzialmente fermi, lei si agita un pochino di più sulla sedia a rotelle.
E quindi comunque è qualcosa che la costringe.
Sì, che la costringe, no? Ed io, proprio nella mia funzione speculare delle sue reazioni, tendo a fare il minimo indispensabile e a far fluire soltanto la voce. Questo fa accadere che questo movimento delle anime,
tra l'altro anche a mantenere professionalmente, dico, nel ruolo, a mantenere, sì, anche una imperturbabilità,
esatto
proprio professionale,
esattamente,
nonostante le aggressioni del
esatto, cioè. No, e questa cosa è interessante perché ciò che si muove in realtà alla fine dei conti, cioè l'azione scenica, è determinata dalla parola, ma soprattutto da quello che è sotteso alla parola. E noi dovremmo essere in grado, lei ed io, di far vedere al pubblico questa parola che si muove, questa azione interna. È una cosa molto interessante, secondo me, da far provare a chi osserva una cosa di questo tipo. Quando ci si riesce, può essere commovente.
E lo è. Dicevamo della commozione e di queste anime che si agitano, ed è anche... Parlavamo delle sei sedute, quindi di sei passaggi. È veramente come se il personaggio di Stefani, anche nei costumi che indossa, anche nell'atteggiamento che ha, diventasse sei donne differenti. Come passi attraverso queste sei fasi?
È una donna. È una donna che pian piano si rende conto che sta perdendo, a parte il suo lavoro, che sarebbe la sua vita, il violino. Perciò già questo è il problema più grande, ma pian piano si avvicina anche a perdere tutto quello che fa parte di una donna, la possibilità di avere figli, un marito che la ama, un uomo famoso che ha accanto, e il loro amore, la sua possibilità. È un personaggio anche noto, perciò anche la difficoltà di essere vista con occhi diversi. E quando ti avvicini a questo pian piano, lei inizia a perdere tutto, inizia ad arrabbiarsi. La prima reazione è arrabbiarsi con il mondo, arrabbiarsi con tutti, e poi inizia il momento della depressione, il momento dove ti stai veramente rendendo conto che stai perdendo qualsiasi cosa. E forse, come molte volte mi ha detto una mia insegnante, devi arrivare a toccare il fondo per rialzarti. Lei arriva a toccare il fondo nella sua anima, a toccare veramente il fondo, fino a scoprire che nella vita ci sono altre cose. E la vita stessa forse è la cosa più importante, certo, di tutte. Certo. Perciò questi molti passaggi prima di arrivare a questa consapevolezza.
Volevo parlare ancora dell'ascolto, no? Che mi sembra una cosa essenziale, ma mi sembra essenziale anche nel metodo che Michael Margotta ha utilizzato per farvi lavorare appunto a questo livello anche emozionale. Vuoi parlarmi un po' del lavoro che avete fatto con lui?
Allora, esatto, diciamo che la cosa che abbiamo applicato è, come lo chiama Michael, momento a momento, nel senso che, per esempio nel mio caso, questo personaggio è molto differente da me, è una donna di successo, è una donna molto di classe, borghese, io non lo sono assolutamente e ho trovato difficoltà inizialmente ad approcciarmi a lei. Ma poi, come dice Michael, bisogna stare. Io non voglio vedere due attori in scena, voglio vedere due anime. Due anime che si emozionano e che provano quello che sta succedendo. E con questo testo sembra paradossale, ma è semplice, perché è scritto talmente bene e talmente umanamente che tu sei lì e se ascolti, hai un minimo di ascolto di quello che succede nel momento, di quello che ti viene detto, si apre un mondo. E questo mondo è di emozione, di dolore, di piacere a qualsiasi cosa. Perciò quando riusciamo ad avere un ascolto così grande, un'apertura forte verso l'altra persona, succede la magia.
E poi c'è un elemento che ovviamente invece è molto simile tra te e il personaggio, cioè il fatto di essere un artista.
Esatto.
E quando appunto ad un certo punto Stefani sta parlando
della musica, io parlo della mia arte, assolutamente, arte. Assolutamente, quello è semplice, mettersi in una persona che passa tutta la vita, anche se lei è ad un altro livello, a cercare di lavorare per quello che ama, la passione, diciamo che quel momento è semplice, nel senso per me arriva molto forte, perché ce l'ho in un altro tipo d'arte, ma c'è. Questo ci avvicina molto. Anche forse, lo dico, forse sopravvalutandomi, la determinazione anche c'è. Cioè. Ho una determinazione simile a lei. Una testa dura come lei, forse ce l'ho anch'io.
Volevo parlare anche dei tempi. Lo spettacolo è uno spettacolo per i nostri giorni, per quello a cui siamo abituati normalmente a teatro, eccezionalmente lungo, perché dura 2 ore e 30. Questo non lo dico assolutamente per scoraggiare il pubblico, ma al contrario, perché alla fine dello spettacolo gli spettatori sono ancora assolutamente inchiodati alle loro poltrone e veramente affascinati dal lavoro che fate.
Sì.
E dicevo, i tempi sono quelli appunto della scrittura, ma anche i tempi delle vostre pause. I tempi del ritmo che appunto Margotta vi ha impostato. Vuoi parlarmi appunto di questi tempi di reazione?
E purtroppo lo spettacolo dura tanto. Per fortuna la gente non sente il peso, però sono sicura che quando si parla di analisi, quando si parla di persone che hanno dei problemi, I periodi sono molto più lunghi. Il periodo che può avere uno psichiatra ad aspettare una risposta di un paziente, so che possono arrivare anche a 2 ore di silenzio. Noi non arriviamo a tanto, assolutamente.
È condensato, pezzo di John.
Però diciamo che le pause sono i nostri punti forti e sono anche forse le cose più belle di questo spettacolo. I nostri ascolti sono pieni di emozione. C'è un movimento, come dicevi tu prima, c'è un movimento interno che si percepisce, si sente nell'aria. Perciò forse sono le cose più potenti che ci sono in questo spettacolo, sono le nostre pause. Sì, assolutamente.
Quella che definirei un po' la musica, che non è soltanto quella di cui si parla, non è soltanto quella che si ascolta, ma anche una sorta d'armonia che appunto c'è tra di voi. Anche il personaggio, infatti, dello psichiatra, lo vediamo all'inizio che si cimenta nel
sì.
violino, seppure con risultati...
Oh, pessimi, direi, pessimi. Però forse è interessante il fatto che appunto non sappia suonare, cioè sia innamorato dello strumento oppure... fortemente zoppicando sullo strumento, e questo credo che dia anche, soprattutto perché questa cosa appare inizialmente, un tratto del carattere di questo personaggio, il quale per tutta la rappresentazione si pone in un modo molto, come dire, austero, in qualche modo freddo per certi aspetti e consapevole. In quell'inizio lascia un margine di improbabilità, diremo pur così, e questo secondo me
sì, è quasi
dà...
un'incrinatura di fragilità,
sì,
che vediamo subito
esattamente.
In un personaggio che invece per il resto sarà
sì, esattamente. E questo secondo me è molto interessante, no? Perché fondamentalmente poi è quello che fa venire fuori nel terapeuta lo spessore umano, cioè che prende il sopravvento quasi rispetto alla sua professione. La professione d'aiuto si abbraccia perché si avverte la necessità di aiutare gli altri in qualche modo, però poi si tende anche a arginare, no? Questa spinta attraverso la professione, attraverso la tecnica. C'è qualcosa a un certo punto che rompe questa tecnica e fa emergere questo dato umano, e questo mi sembra piuttosto interessante, anche vorrei dire piuttosto naturale, ecco.
E c'è appunto il senso di uno scambio tra due esseri umani diversamente ricchi, diversamente bisognosi, e che veramente si regalano qualcosa.
Esattamente, sì. Questo sicuramente è vero. Io trovo che sia, come posso dire, una parola banale, importante, però in qualche modo mi sembra molto importante che noi si possa valutare la nostra ricchezza a partire dal nostro limite. Io credo che debba essere una cosa che ci possa permettere effettivamente di crescere, se così si può dire, e partire dal presupposto che noi si debba essere completi, come dicevano i greci, era un po' un atto di hubris, no? di superbia, che non ci permette di vedere nulla. Vedere il nostro limite, cadere, e nella caduta comprendere qual è il margine, è quello che penso appunto passi tradizionalmente come ciò che gli angeli invidiano di noi.
Bene, io vi ringrazio moltissimo di essere stati in nostra compagnia. Ricordo ai nostri ascoltatori che siete in scena fino al 4 dicembre prossimo allo Spazio 1, in Vicolo dei Panieri numero 3 a Trastevere, con Duet for One di Tom Kempinski. Quindi ringrazio Azzurra Rocchi e Mariano Prea di essere stati con noi.
Grazie a lei.
Continuiamo a parlare di teatro, adesso andiamo alla Casa delle Culture in via San Crisogono 45 a Trastevere, dove sempre fino al 4 dicembre è in scena Lo Zoo di Vetro di Tennessee Williams. Ne parliamo con Elisabetta De Palo, protagonista dello spettacolo. Benvenuta.
Grazie.
Dunque, lo spettacolo ha la regia di Salvatore Chiosi, sì. E ci sono in scena insieme a te anche Danilo Celli, Valentina Marziali e Giulio Cristini. Perché riproporre Lo Zoo di Vetro oggi, dopo 60 anni circa dalla sua prima rappresentazione,
esatto,
alla fine degli anni 40.
Fra l'altro quest'anno è proprio il centenario della nascita di Tennessee Williams, quindi ci è sembrato proprio l'occasione giusta per riproporre questo grande classico. Ma Zoo di Vetro, ci sono tanti motivi per rifare ora Zoo di Vetro. Dirò il primo, il più banale, cioè il più egoistico, che per me è una parte meravigliosa, la parte di Amanda Winfield è una parte che tutte le attrici aspettano di avere l'età giusta per fare, quindi è un ruolo meraviglioso perché permette delle gambe incredibili, passa dalla sua euforia a momenti di autentico di dramma recitato e però anche di dramma vero. Amanda Winfield è una donna che è stata abbandonata dal marito parecchio tempo prima e ha dovuto crescere questi due figli da sola. Siamo nell'America degli anni 30 e quindi con tutte le difficoltà, con tutti i venti di guerra che si sentono, con le difficoltà economiche. Infatti ora passo al secondo motivo per cui riproporre questo dramma, perché qualcuno potrebbe dire è datato, fuori tempo, ma analizzando bene questo testo si trovano delle coincidenze con la realtà attuale impressionanti. Innanzitutto il periodo storico, in cui siamo agli albori della Seconda Guerra Mondiale, siamo nel momento in cui Tom appunto racconta dei movimenti di ribellione, la difficoltà economica, la grande crisi economica dell'America, quindi non c'è neanche bisogno che sottolinei l'evidenza della situazione. C'è poi, per esempio, analizzando i vari personaggi, ecco Tom Winfield, il figlio di Amanda, in cui si cela, ma neanche tanto si cela, proprio Tennessee Williams, proprio, con le sue insoddisfazioni, con la sua voglia di scrivere, con la sua inquietudine che la madre percepisce e non sa comprendere, tant'è vero che poi Tom se ne andrà e farà la sua strada di scrittore.
D'altronde un po' tutto lo spettacolo in realtà è nella memoria di Tom, no?
Esatto.
Proprio il monologo iniziale di lui è come si rievocasse in flashback questo avvenimento.
Esatto, proprio così. E infatti lui racconta tutta la vicenda proprio in un modo molto simile a un film, e devo dire che la regia di Salvatore sottolinea proprio questo aspetto cinematografico della cosa, le luci, il tipo di sequenze, le nostre posizioni, veramente se è un omaggio al cinema di allora comunque. E stavo dicendo, con quei vari personaggi veramente sono per me spaventosamente attuali, perché in Tom c'è questa inquietudine, questo sentirsi oppresso da un lavoro che non ama, mal pagato, e questa voglia e questo essere figlio di un altro tempo, cioè gli sta stretta questa situazione. Lui vorrebbe scrivere, vorrebbe una vita molto più avventurosa, invece le difficoltà economiche lo costringono a lavorare in un calzaturificio. C'è Laura, mia figlia, che è una ragazza leggermente claudicante, che si è rifugiata in un piccolo mondo fatto di figurine di vetro, e quindi come non vedere, non so, le ragazze di adesso che si rifugiano, non so, su internet, su e non hanno più contatto con la realtà perché magari soffrono di problemi di inadeguatezza, di inferiorità, e quindi certo. Proprio un calarsi.
Tra l'altro il suo difetto è leggerissimo, ma lei in realtà lo ingigantisce in maniera, e questo purtroppo è una cosa comunissima soprattutto ai giovani e agli adolescenti di oggi, no?
Certo, infatti gli adolescenti vivono tutti i loro problemi in maniera macroscopica, naturalmente. Quindi lei poi chiaramente è cresciuta all'ombra di questa madre ingombrante che parla continuamente dei suoi corteggiatori. Lei era una vissuta nel sud, piena di, aveva servitù, era il momento bello, insomma è una specie di Scarlett O'Hara lei, in qualche modo. Infatti viene anche citata Scarlett O'Hara proprio da lei, così, in una telefonata, e lei in fondo lei si sente Scarlett O'Hara, però con un brutto destino. Cioè Scarlett O'Hara dice domani un altro giorno, e magari si pensa che ricomincia tutta l'epopea. Amanda Winfield invece è proprio la Scarlett O'Hara dei poveri, perché insomma ha avuto una vita molto triste, alla fine difficile. Quindi crescendo all'ombra di una madre così ingombrante, è chiaro che una ragazza fa fatica a avere fiducia in sé. E quindi questi motivi che ti ho esposto mi sembrano abbastanza
coincidenti. Certo. E poi entra appunto in questa situazione così un po' cristallizzata,
sì,
se vogliamo. Entra una figura in qualche modo dirompente, invitato infatti da Tom, viene un suo amico, un suo collega,
Jim.
Che è un uomo invece solare, pieno di speranze.
Esatto.
Sembra l'incarnazione dei sogni di Amanda rispetto a un possibile matrimonio per sua figlia.
Per la figlia, infatti vedi la cosa di cui mi accorgo ogni sera, che Amanda chiaramente vorrebbe che questo ragazzo possa diventare il fidanzato, però in lei c'è anche una leggera voglia, non dico di sedurlo, ma insomma di essere di nuovo giovane,
esatto,
di sentirsi giovane,
certo.
E quindi in tutte le smorfie, le moine che fa, sì, c'è il tentativo di conquistare una situazione, ma anche di affascinarlo un po', di ritornare a essere quella Amanda giovane di cui tanto parla e rompe le scatole,
certo,
ai figli.
Certo.
E fra l'altro questo giovanotto che viene in visita, che viene definito da Tom, mio figlio, l'elemento più reale del dramma, perché tutti e tre loro invece vivono in una sfera avulsa dalla realtà, anche lui è un rappresentante in qualche modo di una società moderna americana che ora sta clamorosamente fallendo, tutta l'insegna del progresso, del denaro, eccetera, eccetera, e poi si vedrà, insomma, che poi alla fine neanche lui combinerà tanto.
Certo.
Per cui, insomma, sono elementi assolutamente molto moderni.
E poi c'è questo elemento poetico, questa parte, diciamo, che in qualche modo visivamente mostra la fragilità, l'unicità anche, se vogliamo, di Laura, che è dato appunto dallo zoo di vetro, da questo glass menagerie, cioè da questa piccola collezione di animaletti,
sì,
di cristallo che lei appunto conserva e che catturano la luce. Ce n'è uno in particolare che lei ama, l'unicorno, e che è e la rende in qualche modo diversa da tutti gli altri, no? Come il suo difetto.
Infatti, esatto, l'unicorno è proprio Laura, nella sua diversità, nella sua unicità, nella sua fragilità e nell'essere estinto, scomparso in qualche modo, quindi che vive in un passato in cui anche Laura vive in questo passato. E infatti ogni sera io ascolto la scena dei due ragazzi in quinta, perché chiaramente io non sono in scena in quel momento, e mi commuovo soprattutto a una battuta, quando Laura, dopo aver acquistato un pochino più di sicurezza in sé, nonostante avesse riconosciuto in questo visitatore il ragazzo di cui era innamorata quando era al liceo, che già è una cosa tremenda, no? E quindi si sente un pochino a suo agio, perché questo ragazzo gli dice no, bisogna essere tranquilli, bisogna avere fiducia in se stessi. Arriva al punto tale che gli mostra il suo zoo e prende questo unicorno. E lui dice, no, meglio che non lo prenda, magari ho le mani... E lui dice questa frase, tenga, gliela affido. Ogni sera questa frase mi fa proprio stringere il cuore, perché affida se stessa nelle mani di questo... che lei spera possa essere, non so neanche se un corteggiatore, ma un amico, perché lei non ha amici. Quindi lei affida il suo cuore alle mani di questo ragazzo. E poi si sa quello che succederà, che insomma è una cosa che...
Adesso non lo rivendiamo.
No, non lo rivendiamo, però ecco, dice, tenga, gliela affido. E questa cosa qui, insomma, ogni sera mi spezza il cuore, perché certo. Nel momento in cui lei si affida, beh, insomma, sappiamo quello che poi succederà.
E poi un po' la gentilezza degli estranei che chiude invece l'altro capolavoro di Tennessee Williams, cioè la... un tranche si chiama Desiderio. Quindi appunto la poesia di Williams sì. rimane veramente senza tempo
sì.
e forse vale veramente la pena di riscoprirla, perché tutto sommato, per quanto abbia avuto una grande stagione soprattutto cinematografica sì. no? negli anni 50 e 60, che hanno reso famosissimi i suoi testi, oggi probabilmente Tennessee Williams è un po' dimenticato, soprattutto dalla scena. Quindi il fatto che voi abbiate avuto la bella idea di riproporlo veramente
sì,
mi
sì.
sembra...
E devo dire che l'abbiamo fatto in una maniera molto, molto fedele al testo. Non abbiamo fatto reinterpretazioni, perché io credo che, sì, ogni tanto si possono fare delle rivisitazioni, ma qualche volta è bello fare anche delle visitazioni, esatto. semplicemente una visita, no?
Rispettosa.
Esatto, noi visitiamo sì. questo testo, la poesia di Tennessee Williams, quindi senza fare sovrapposizioni, versioni, lo presentiamo così com'è, perché credo che non abbia bisogno di tante elaborazioni.
Grazie allora Elisabetta De Palo di essere stata con noi, e ricordiamo ai nostri ascoltatori al Teatro Casa delle Culture in via San Crisogono 45 a Trastevere fino al 4 dicembre lo Zoo di Vetro di Tennessee Williams, per la regia di Salvatore Chiosi, l'interpretazione di Elisabetta De Palo, Danilo Celli, Valentina Marziali e Giulio Cristini. Grazie.
Grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.